Il mondo alla radio.
Ancora buon pomeriggio, amici ascoltatori cari, Luca Collodi al microfono in diretta da Roma, Gustavo Messina, Silvia Giovanrosa in regia e anche per la parte tecnica. Affrontiamo ora un tema molto interessante che riguarda la tecnologia, lo sviluppo tecnologico di cui noi tutti oggi siamo testimoni e attori, ma questa è una tecnologia particolare perché verrebbe messa al servizio delle classi sociali più deboli, dei poveri, e non soltanto in Europa ma anche in altri paesi del mondo. Per capirne di più noi siamo in collegamento con Giampaolo De Biase, che è un imprenditore, promotore di innovazione tecnologica. De Biase, buon pomeriggio, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Salve Luca, grazie a voi.
Allora, di cosa si tratta? Cerchiamo di andare con ordine perché il tema si annuncia molto interessante. Allora, cosa significa tecnologia al servizio dei più poveri? Sintetizziamo così, De Biase.
Sostanzialmente quello che abbiamo creato è una piattaforma che è in supporto da un certo punto di vista di educazione, quindi aiutare le persone nelle comunità ad ottenere una qualifica in termini di educazione tecnologica e digitale. In questo modo questa piattaforma fornisce l'opportunità per ciascuno dei partecipanti ad essere invogliato a partecipare in questa sfera, diciamo, digitale, dando l'opportunità di nuovi posti di lavoro, dando l'opportunità di crescita personale e di comunità.
De Biase, andiamo con ordine. Questa piattaforma che cosa fa? È una sorta di formazione, di scuola di formazione?
È una scuola di formazione, la si può intendere come un'accademia, quindi sostanzialmente un...
Cioè si può frequentare online?
Sì, è tutta online, quindi da remoto, e abbiamo dei docenti sulla piattaforma che possono aiutare le persone. Abbiamo nominato prima anche al di fuori dell'Italia, in Africa, focalizzandoci al momento su Kenya, Nigeria, Zimbabwe ed altro, e queste persone possono poi avere un indirizzo. Tipicamente noi lavoriamo con sviluppatori del software, indottrinarli, diciamo, nell'ambito dello sviluppo, e per poi trovare un lavoro idoneo poi alle loro capacità che hanno accresciuto durante la
De Biase, cerchiamo di far capire meglio anche ai nostri radioascoltatori. Quindi io faccio questa piattaforma e che cosa ottengo alla fine del corso? Sono specializzato in qualcosa, immagino?
Sì, specializzato in attività di lavoro di sviluppo software, quindi sviluppatore IT sostanzialmente.
Quindi uno sviluppatore informatico che cosa fa poi questo per aiutare il prossimo?
Sostanzialmente questa è solamente una parte della sfera. Dall'altro lato aiutiamo imprenditori che vogliono lavorare e mettere in piedi dei progetti che sono in ambito, diciamo, di aiuto per classi e comunità. In questo ambito riusciamo a connettere gli sviluppatori che abbiamo formato, che sono comunque delle comunità di queste zone che vi dicevo, e dall'altro lato imprenditori che vogliono creare dei progetti a favore dello sviluppo e della sostenibilità. Abbiamo per esempio alcune delle start-up, perché noi principalmente lavoriamo con start-up early stage. Alcune di queste start-up si rivolgono proprio alla democratizzazione di certe attività. In questo caso una in particolare, che si chiama Ndovu, che significa elefante in Swahili, atta proprio alla democratizzazione di investimenti. Quindi l'investimento non deve essere più considerato come una forma di accesso solo alle classi più abbiette, ma anche a personaggi che sono, diciamo, nella sfera più povera della società, anche con diciamo un 5-10 euro, l'equivalente di 5-10 euro, e tramite degli advisor le persone possono essere poi indottrinate all'interno della struttura finanziaria.
De Biase, facciamo un esempio pratico in un paese africano. Voi, se non sbaglio, lavorate in particolare con il Kenya?
Sì, il Kenya in particolare, anche, diciamo, Ruanda.
Ecco, però, come avviene questa democratizzazione dell'investimento? Perché è una cosa interessante, democratizzare gli investimenti. Che cosa significa e che cosa fate, ad esempio, in Kenya?
Molto semplicemente, allora, do un esempio molto pratico. Quindi, sostanzialmente, se le persone riescono a mettere da parte un po' di soldi, quindi non deve essere una cifra molto elevata, per far sfruttare questi soldi al momento non hanno l'opportunità, perché non ci sono veicoli per poter investire in asset globali. La piattaforma Ndovu che abbiamo creato dà la possibilità di a queste persone di fare un investimento in maniera semplice, senza conoscere i dettagli della parte finanziaria, senza conoscere, diciamo, lo stock market, senza conoscere titoli, eccetera, eccetera. Quindi è un consulente, ed è un consulente automatizzato per ciascuno di queste persone, che una volta immessi i soldi all'interno della piattaforma riesce a fare un investimento specifico per il profilo della persona che sta investendo.
De Biase, per capirci meglio, cioè un imprenditore mette dei soldi per aiutare, ad esempio, dei poveri, delle persone meno abbienti in Kenya, non c'è un uomo che gestisce questi soldi, ma è la vostra, diciamo, creatura informatica che stabilisce in questa democratizzazione di investimento a chi vanno poi questi fondi.
Esattamente, quindi le persone quando inseriscono...
Quindi di fatto è una macchina che gestisce i soldi che un imprenditore, un umano, mette e democratizza, perché questa macchina gestisce un po' per tutti quanti. Mi sembra questo il concetto.
Sì, il concetto più a fondo è molto simile a quello che stai dicendo, Luca. Quindi sostanzialmente, se hai una persona che deve investire su mercati globali, lo fa attraverso la piattaforma e non deve conoscere bene quali sono le tipologie di mercato, quali sono gli stock market, come sono gli andamenti.
Ecco, ma io ti chiederei subito, sì. Giampaolo, chi gestisce questa piattaforma? C'è una macchina, giustamente, ma la macchina poi avrà degli input dati da umani, cioè da voi.
Sì, si basa su intelligenza artificiale, quindi sono tecniche di machine learning che si basano un po' sui dati che vengono collezionati da parte degli investitori e da parte del mercato, quindi come sono gli andamenti di mercati.
Quindi io metterò 100 euro per aiutare il Kenya, c'è questa macchina, questa intelligenza artificiale che poi farà il lavoro per me, cioè deciderà lei questi soldi a chi vanno.
Esattamente.
Ma ci sono dei progetti che comunque la macchina deve conoscere.
Sì, sono dei progetti che sono settati ovviamente di base, e questi progetti si chiamano ETF nel gergo, e in base a questo poi vengono ridirezionati.
Quindi si può fare del bene per il prossimo grazie all'intelligenza artificiale. Questo è un po' il sunto della storia che abbiamo raccontato oggi. Giampaolo De Biase, per chi fosse interessato ad approfondire, dove può andare? C'è un indirizzo web dove ci si può rivolgere per avere maggiori informazioni su questo?
Sì, esiste un sito che si chiama ndovu.co, ndovu.co. E lì ci sono informazioni disponibili, altrimenti potete andare sul sito della compagnia che ha creato questo prodotto, che si chiama Ethinks, che significa innovazione etica, ethical innovation, ed è spellato etinx.com.
Grazie per questa storia, quindi una democratizzazione degli aiuti umanitari, potremmo dire, attraverso l'intelligenza artificiale. Questa è la frontiera del futuro anche per fare del bene al prossimo. Grazie a Giampaolo De Biase, imprenditore e promotore di innovazione tecnologica. Buon lavoro.
Grazie Luca, altrettanto.
Sdraiata sul divano con un caldo africano, provo a immaginare come fare la foto più bella dell'estate, che batte il record e mi piace. Mi serve un drone che dall'alto fa uno zoom, inquadra fluttuare, stesa pancia in su. Ma sto per affogare, da solo in mezzo al mare. Tra milioni e milioni di buste, lattine, le siga e camicie, metà del pianeta di plastica. Gioca in spiaggia innocente, mi dice che la fine è imminente, e anche colpa mia è evidente. Amare il mare, amare il mare, amare te, amare il mare, amare il mare, amare te, ama un massimo se si ama. Amare il mare, amare il mare, amare te, amare il mare, amare il mare, amare te, ama un massimo se mi ama. Amare il mare, amare il mare, amare te, amare il mare. Comprare serve spazio mentale per avere morale, un Photoshop alla madre terra, ricordi like al pianeta terra. Milioni e milioni di buste, bottiglie e piattini e cosucce, metà del pianeta di plastica. Un bimbo gioca in spiaggia innocente, mi dice che la fine è imminente, che è stata colpa mia evidente. Amare il mare, amare il mare, amare te, amare il mare.
Dolce Nera, Amare Mare, sulla Radio Vaticana, e salutiamo Giulia Prato, responsabile mare del WWF Italia. Prato, grazie per essere con noi, buon pomeriggio.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Grazie. E l'8 giugno è stata la giornata mondiale degli oceani, e qua il tema si fa serio, perché c'è il riscaldamento del mare che sembra aumentare, tra l'altro. Come rapporto WWF, voi parlate di ben 1000 specie aliene che vivono nel Mediterraneo.
Esattamente.
Questo
sì.
Termine aliene ci mette un po' di paura, eh?
Allora, in realtà sta semplicemente a indicare che sono specie che non sono native del Mediterraneo, ma che arrivano da altrove.
Quindi non arrivano da Marte, ecco, questo è importante.
No,
sapere.
Non arrivano da Marte, ma arrivano dal Mar Rosso e dagli altri mari attraverso il canale di Suez.
Questo perché il mar Mediterraneo si sta riscaldando.
Esatto, il Mar Mediterraneo si sta riscaldando e tra l'altro essendo un mare semichiuso, un bacino semichiuso, si riscalda a una velocità molto più elevata degli altri oceani. Si pensa che si riscaldi il 20% più velocemente della media globale. Quindi
ti interrompo un attimo, Giulia Prato, perdonami, poi sì. Torniamo a parlare del riscaldamento del Mediterraneo, anzi ne parliamo perché ultimamente la cronaca, anche davanti alle coste laziali, ci parla di avvistamenti di squali. È possibile questo e questo riscaldamento del Mar Mediterraneo ne è la causa?
No, no, non credo che le due cose siano correlate. Per fortuna il fatto della presenza, diciamo maggiore presenza, come sembrerebbe essere, di squali è un fatto positivo, dovuto ad alcuni aspetti positivi di gestione anche della pesca nel Mediterraneo, nel senso che le politiche di gestione dell'Unione Europea, anche che hanno fatto sì che venisse ridotta molto, ad esempio, la pesca a strascico, hanno diciamo ridotto una parte degli impatti che hanno portato.
Ma anche prima gli squali si vedevano al largo delle coste di Fiumicino, di Ostia, di Ardea.
Gli squali sono sempre stati presenti in Mediterraneo, tra l'altro nel Mediterraneo ci sono 86 specie di squali e razze, che diciamo che le persone non se ne rendono conto perché appunto li abbiamo detto proprio come sterminati, nel senso che sono stati veramente decimati. Oggi più della metà delle popolazioni di squali e razze del Mediterraneo sono a rischio di estinzione. Quindi il fatto che ogni tanto se ne riesca a vedere qualcuno, insomma anche di quelli che era da tempo che non si vedevano più, è un segno assolutamente positivo che fa pensare a un mare che comunque è capace anche di riprendersi se ben gestito.
Torniamo alla giornata mondiale degli oceani che si celebra l'8 di giugno, quindi dicevamo sì. Il riscaldamento del Mar Mediterraneo è un problema.
È un grosso problema perché appunto è una questione che va a impattare su un mare che è già altamente impattato dalla sovrapesca, dal traffico marittimo, è uno dei mari più trafficati al mondo, dal turismo di massa, dall'inquinamento dalle plastiche, quindi un mare che è già in crisi da tutti questi aspetti, e il cambiamento climatico è un impatto durissimo che si va ad aggiungere a tutti gli altri e che ha delle conseguenze drammatiche sugli ecosistemi marini. Per esempio quello che ha menzionato all'inizio, la presenza delle specie aliene o invasive, non è un fattore da poco, nel senso che alcune di queste specie possono avere degli effetti abbastanza, come dire, squilibranti negli ecosistemi marini. C'è una specie, ad esempio il pesce coniglio, che è un erbivoro molto, come dire,
il pesce coniglio volante. Ecco, questa è una notizia, è un,
sì.
Molti non sanno che c'è un pesce coniglio.
Si chiama pesce coniglio, è un volatile erbivoro, sì,
in mare.
Di alghe marine, esatto, e nutrendosi di alghe praticamente ha creato, diciamo, dei veri e propri deserti sottomarini in molte parti del Mediterraneo. Si pensa che...
E da dove arriva il pesce coniglio?
Arriva anche questo dal Mar Rosso, da mari più caldi, attraverso il canale di Suez, e ormai si trova anche nelle nostre coste al sud dell'Italia, quindi nelle coste siciliane già si vede. Appunto, ha creato dei veri e propri deserti marini dove la biodiversità è estremamente ridotta, quindi ha eliminato interi habitat di foreste sottomarine, di alghe e anche di piante marine, che forniscono un habitat chiave per moltissime popolazioni di pesci, ma anche di altri organismi marini.
Quindi specie aliene che danneggiano, sì, il fondale, e quindi creano turbamento per quanto riguarda la catena, diciamo così, naturale della tradizione del Mediterraneo. Volevo chiedere,
esatto,
un'altra cosa, Giulia Prato, perché,
sì,
le cose sono tante, il tempo è realmente poco. Quindi, sì, riscaldamento della temperatura dell'acqua che favorisce queste specie che arrivano dal Medio Oriente, diciamo così, ma c'è,
sì,
poi l'altro problema dell'innalzamento del livello del mare per effetto dello scioglimento dei ghiacciai.
No, anche questo e anche questo sono tutti appunto impatti che si aggiungono. Questo, ad esempio,
e qui ci dobbiamo preoccupare nei prossimi anni,
certo,
che cosa succede?
Allora, sì, anche qui le stime dicono che ci potrebbe essere un aumento di un metro del livello del Mar Mediterraneo entro il 2100, che sembra un'andata lontana, ma in realtà un innalzamento di un metro, insomma, è parecchio.
Quindi questo significa che molte città che stanno sul mare potrebbero avere grossi problemi di qui al 2100?
Potrebbe essere, e poi appunto i problemi sono sia diretti che indiretti. Anche in questo caso, ad esempio, l'innalzamento del livello del mare è una delle cause che ha portato alla forte regressione di un altro habitat fondamentale ed endemico del Mediterraneo, che è l'habitat di Posidonia, che sono queste piante marine, fanerogame marine, che creano delle vere e proprie praterie, fitte praterie sul fondale, che ospitano tantissima biodiversità, quindi anche proprio sono un nascondiglio, diciamo, una zona di crescita per i piccoli dei pesci che poi da adulti vengono pescati, quindi la loro scomparsa ha un impatto anche a livello socio-economico per la pesca. E inoltre svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione del clima, perché come le foreste terrestri, anche le foreste sottomarine assorbono anidride carbonica in grandissime quantità. La loro scomparsa, che è dovuta anche all'innalzamento delle acque, il tutto è correlato a un cambio della visibilità e della filtrazione della luce fino a dove si trova la foresta, è una, diciamo, un qualcosa che acuisce ulteriormente gli effetti del cambiamento climatico, perché si riduce la capacità dell'ecosistema marino di assorbire anidride carbonica.
Giulia Prato, c'è un altro aspetto, sì, abbiamo detto riscaldamento dell'acqua, quindi che favorisce l'arrivo di specie aliene di pesci,
sì,
poi c'è l'innalzamento delle acque per quanto riguarda lo scioglimento dei ghiacciai, ma c'è anche l'attività umana. Il mar Mediterraneo è pieno di navi da,
esatto,
crociera, navi da pesca, navi, sì, da trasporto, navi passeggeri. E questo naturalmente ha un impatto sull'inquinamento dell'acqua del mare. La plastica che troviamo in mare, che i pescatori spesso trovano, ne è una testimonianza.
Certo.
E poi soprattutto la costa viene spesso urbanizzata, anche questo è un altro problema.
Assolutamente, infatti, come dicevo, diciamo che il cambiamento climatico va ad acuire una serie di impatti che sono proprio causati direttamente da noi e che già hanno messo in dure condizioni il nostro mare. Tutti impatti che vanno gestiti. Una cosa su cui assolutamente i paesi del Mediterraneo si devono attivare, e l'Italia in particolare, che appunto è già in ritardo su questo, è quella di sviluppare dei piani di gestione dello spazio marino, in modo da gestire tutte le attività a mare in un'ottica coordinata e sostenibile, nel senso che tutte le attività umane a mare vanno gestite rendendosi conto che l'ecosistema marino ha dei limiti, diciamo, non può essere sfruttato fino all'estremo. Quindi si dice, diciamo, gestione basata sull'approccio ecosistemico, quindi una gestione che tiene in considerazione l'ecosistema marino, e che devono essere attività che devono essere compatibili e sviluppate in concomitanza di aree protette. Quindi è necessario e fondamentale aumentare la superficie protetta in Mediterraneo. In questo momento tutti gli scienziati a livello globale stanno chiedendo che il 30% dei mari di tutto il mondo sia protetto in modo efficace. Stessa richiesta stiamo portando avanti noi in Mediterraneo e in Italia. Tra l'altro è una, diciamo, in Italia per fortuna è una cosa che sarà d'obbligo in quanto è presente nella nuova strategia europea sulla biodiversità al 2030, quindi entro il 2030 bisognerà proteggere il 30% dei mari. Questo è fondamentale, dovranno essere protetti in modo efficace e tutte le attività umane all'intorno di queste zone di protezione dovranno essere gestite nel modo più sostenibile possibile, quindi sviluppare un'economia blu che sia veramente sostenibile, perché altrimenti non abbiamo dove andare.
Questo significa allontanare le attività umane dalle coste, mi sembra di capire, cosa molto difficile, perché spesso le attività umane sulla costa sono soldi, sono attività economiche, industriali.
Non necessariamente allontanare, significa gestire, ridurre quando si tratta di attività, quando si parla per esempio di turismo di massa, gestirlo meglio, puntare più a un turismo più sostenibile, meno appunto di impatto. Avere, diciamo, che le aree marine protette, le zone di protezione possono essere lungo la costa, ma possono essere anche in alto mare. Quindi non è tanto una questione di vicinanza dalla costa, ma proprio di come viene gestita poi l'attività e mettere in campo tutte le azioni possibili per ridurne gli impatti.
Giulia Prato, c'è una cosa che volevo chiedere. La presenza di meduse nel Mediterraneo. Ce ne sono tante, soprattutto d'estate. Ora, tra l'altro, qualche ristorante presenta la medusa come un cibo prelibato e viene mangiata anche in tavola. E questo è una moda che sta prendendo campo, ma è un bene o un male?
Ma diciamo che è una, forse una necessità di fronte alla situazione, nel senso che questo è già comune sui mercati asiatici, no? La medusa viene consumata e purtroppo è vero, il Mediterraneo si stava, diciamo, popolando sempre più di meduse, anche questo come diretta conseguenza degli impatti dell'inquinamento, del cambiamento climatico, perché molte specie proliferano in acque più calde e anche con una minore presenza di ossigeno a causa dell'elevata quantità di nutrienti. E quindi diciamo che la loro proliferazione tra l'altro può competere con le popolazioni di pesci, perché le meduse si nutrono di larve, delle larve planctoniche dei pesci che poi hanno un interesse commerciale, quindi vanno in diretta competizione poi con il nostro, diciamo, cibo più diretto, quello, cioè i pesci. Quindi insomma anche considerare di nutrirsi di meduse, insomma, è una possibilità e sicuramente da esplorare vista la situazione, visto qual è la situazione. Ovviamente in contemporanea bisognerà appunto cercare di gestire al meglio tutte le attività umane per cercare di riportare il Mediterraneo in una situazione di equilibrio.
Ecco Prato, per chiudere proprio su questo, si può invertire la tendenza secondo voi del WWF?
Si può invertire, e gli strumenti ci sono, la scienza lo dice, noi abbiamo pubblicato negli scorsi mesi un report che dimostrava proprio come proteggendo il 30% del Mediterraneo sia veramente possibile portare a importanti incrementi della biomassa delle popolazioni ittiche, ma anche proprio recuperare la biodiversità marina. Quindi i dati scientifici lo dimostrano e diciamo che gli strumenti per farlo esistono, bisogna avere la volontà di attuarli, quindi ridurre gli impatti della pesca, ridurre lo sforzo di pesca, gestire appunto il traffico marittimo, aumentare la superficie protetta. Sono tutte cose che, diciamo, che si sanno, bisogna metterli in campo, bisogna metterli in pratica.
Grazie a Giulia Prato, responsabile mare del WWF Italia. Abbiamo parlato della giornata mondiale degli oceani che si è celebrata l'8 giugno. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Noi chiudiamo questo collegamento, amici ascoltatori, vi abbiamo dato un po' di idee per qualcuno che volesse assaggiare in qualche ristorante la medusa. Penso che non abbia difficoltà, vista la situazione del riscaldamento del Mediterraneo. È tutto, tra poco la linea passa all'informazione su questa rete. Io ringrazio Gustavo Messina per la parte tecnica, Silvia Giovarrosa in regia, da Luca Collodi, amici, grazie, grazie naturalmente per l'ascolto. Il Mondo alla Radio torna domani alle 17.05. Grazie, buon ascolto, linea alla musica e poi l'informazione alle 18.00.